Michele Neri legge Le torri del silenzio di Guido Gozzano. Non è il titolo di un volume di versi decadenti. The Towers of Silence è la passeggiata che propone qualunque Cook's Boy di Bombay al viaggiatore incerto sulla sua meta. La Torre del Silenzio, anzi, le torri, poiché sono cinque le dakmas, dove i parsi espongono i cadaveri agli avvoltoi. Io le credevo un'invenzione di quei romanzi di avventura già cari alla nostra adolescenza, dove, per gli occhi languidi della figlia di un marajà, un esploratore giovinetto era narcotizzato a tradimento, avvolto in un lenzuolo ed esposto agli avvoltoi dell'edificio favoloso. Ma veniva salvato da un servo fedele e unito a giuste nozze con l'oggetto dei suoi desideri. Le torri esistono invece e sono intatte, come mille anni fa. Tutto è intatto in quest'India britanna. Tutto è come nei libri e nelle olografie. Danze di bayadere, templi colossali, ciurmerie di fakiri. E guai per chi soffre la ripugnanza di quei luoghi comuni o la nostalgia delle cose inedite. Qui il letterato è esposto di continuo al rammarico acuto, al dispetto indefinibile che si prova quando la realtà imita la letteratura. Non c'è altra salvezza che uscire dall'albergo senza guida e senza amici. Perdersi nella vasta metropoli luminosa dagli edifici a ogive, a terrazze, a verande, a scale, coronate di fiori e di palme. Edifici di uno stile gotico inglese, illeggiadrito dalle esigenze del clima, immuni dall'ercio stile Liberty che appesta le metropoli europee. Edifici che appaiono come tanti castelli della Bella Addormentata e sono invece il demanio, l'archivio, il lazzaretto, il tribunale, la posta, eccetera. E allora si trova il nuovo nelle piccole cose della strada. Il cipai, che si mette sull'attenti se lo chiedete di un'informazione, e ha gli occhi dipinti di azzurro prolungati fino alle tempie contro i malefizi degli sconosciuti. Lo chauffeur, che porta sotto la visiera di celluloide, disegnato in rosso vivo, il tridente di Visnu. Un tram, zeppo di passeggeri indigeni che siedono invariabilmente sulle calcagna incrociate, così che si ha l'illusione penosa di veder passare carrozzoni elettrici interamente occupati da infelici senza gambe. Un ramo di orchidee malefiche che si protende dalla cancellata di un giardino. Due bimbi indù che sono venuti alle mani per una latta di sardelle vuota. Un santo che medita, seduto sui gradini del monumento alla regina Vittoria. I bengalini minuscoli che nidificano nell'elsa della spada di re Edoardo. Amici di Bombay si adoperano invece per farmi vedere dell'India le cose che si lessero nei libri che si videro dipinte. Esistono anche queste. Così, per cortesia di Messier Lebeau, l'agente famoso del famoso Hagenbeck, assisterò forse a una caccia alla tigre. Per i buoni uffici del dottor Faraglia, il medico italiano notissimo a Bombay, vedrò una danza di bayadere in una famiglia bramina tra le meno accessibili all'europeo. Da tre giorni mi si vuol condurre alle Torri del Silenzio, ma non muore nessuno. Quest'oggi Lady Harvett, una signora attempata e bellissima, tutta bianca, vestito, volto, cappello, capelli, con non altro di colorito che gli occhi azzurri, entra esultando nella sala di lettura del Majestic Hotel. «È morto!» È seguita dal figlio e dal dottor Faraglia, tutti esultanti. «È morto!» «È morto ieri sera, un parsi di qualche importanza, l'architetto Donald Antesca Cabisa. I funerali saranno oggi alle 18. Siete fortunato! Abbiamo il tempo di fare una gita all'Esplanade e di salire alla collina di Malabar per assistere alla cerimonia. Faremo il lancio nel Towers Garden. Abbiamo le provviste con noi!» Ed eccoci in auto, a tutta corsa. Io, che vado così volentieri a piedi, lentamente gustando in questi primi giorni la gioia di premere la nuova terra. E la città ci sfugge ai lati come una film svolta troppo vertiginosamente. Ecco l'Esplanade, dove l'ansare delle automobili, lo scalpitio degli equipaggi si fonde col vociare di una folla composta di 10 razze diverse e il suono di 20 bande militari. È la passeggiata, il Bois de Boulogne di Bombay. Interessante, misto, illogico, come un quadro futurista. Tutti i veicoli, carrozzelle indigene tirate da zebù gibbosi, dalle corna dorate, elefanti gualdrappati fino a terra, di velluti ricchissimi, dai quali non emergono che i 4 zoccoli enormi, le zanne tronche, la proboscide, gli orecchi agitati di continuo come 2 ventagli, carrozze dai cavalli candidi precedute da araldi ansanti e vocianti, e dentro è adeggiata la moglie, la figlia di un funzionario inglese e la biondezza della signora stilizzata secondo l'ultimo figurino europeo fa uno strano contrasto con la magnificenza esotica ed arcaica dell'equipaggio, con i turbanti e i velluti dei cocchieri, con la nudità bronzata degli araldi. L'auto di un ricco parsi, l'auto del vescovo di Bombay, che sorride fra 2 prelati e benedice con la mano alzata di continuo la folla che si inchina o si inginocchia riverente. In quest'ora di grande animazione, nonostante le rotaie, le automobili, le vesti parigine, la città ricorda Babilonia ed Alessandria, Roma e Bisanzio, i tempi favolosi. Dà un senso di ricchezza e di abbondanza, dà un senso di invidia inevitabile, fanciullesca, di rancore ingiusto contro questi inglesi così forti e così ricchi, padroni di mezza alla terra. I secondi padroni di Bombay, dopo gli inglesi, sono i Parsi. I Parsi da non confondersi con gli Hindu. Io li confondevo addirittura con i Paria. È desolante l'ignoranza di chi muta d'improvviso 20 gradi di latitudine senza qualche studio preventivo. Da non confondersi con i Maomettani, gli Afghani, dai quali differiscono come un tedesco da un arabo. I Parsi sono i discendenti degli antichi persiani, emigrati dalla Persia in India, dopo la conquista di Maometto. È veramente biblico e grandioso il destino di questi seguaci di Zoroastro, che, per non rinnegare il sole, loro divinità, abbandonarono 12 secoli or sono la patria, giunsero raminghi e perseguitati in India, rifugiandosi prima a Diu, poi a Tabli, trattando con i Maharaja per avere un'ospitalità non molestata. Furono, invece, molestatissimi per quasi un millennio. e la loro pace e la loro floridezza non data che dalla conquista degli inglesi, i quali riconobbero le loro qualità, li incoraggiarono e li protessero. Oggi sono nelle mani dei Parsi i più grandi capitali di Bombay. Dipende dai Parsi gran parte del movimento politico. Escono dai Parsi i migliori commercianti e i migliori laureati. Eppure nessuno è più dei Parsi ligio al suo passato, nessuno è meno di lui affetto da anglomania. Molti indù vanno in tuba e in isparato. I Parsi vestono come 1000 anni fa, quando vennero profughi da Persepoli. Gli uomini con una zimarra bianca, sul capo un'alta tiara nera simile ad una mitra, la cosa che colpisce di più l'europeo sbarcato da poco. Le donne si avvolgono in sete a vivi colori, giallo zolfo, gridellino, rosso ciliegia, verde salice, che danno rilievo ai capelli nerissimi e al pallore ambrato del volto. Come alle loro fogge millenarie, così sono ligi alla loro fede e ai loro riti. La dottrina di Zoroastro, ispirata alla religione degli elementi creatori e conservatori. Il sole, prima di tutto, e il fuoco, immagine del sole sulla terra. L'Inghilterra, che tollera tutti i riti, tollera anche la Torre del Silenzio e le usanze funebri dei Parsi, che sono certo le meno conciliabili col nostro sentimento occidentale. Si sale lungo il colle di Malabar. La città si abbassa rapidamente. Si offre tutta allo sguardo che la domina e ne gode come si gode di Napoli dall'altura di Posillipo. Una Napoli tripla, adagiata tra le montagne del Deccan, il Bor Ghat, il golfo di Bakbai e l'oceano indiano. Coronata da una vegetazione barbara, inconciliabile col nostro clima, immersa in una luce intollerabile sotto il nostro cielo. L'automobile ascende lungo la strada rossiccia come all'ombra dei cocchi, dei banyam, gli alberi dalle radici multiple, ascendenti, discendenti, moltiplicanti i tronchi all'infinito. Si riesce all'aperto. Si scende in un giardino lindo fra grandi aiuole di rose del Bengala. Prendiamo posto sotto una veranda intrecciata di grosse campanule strane e subito son tolte dall'automobile la tavola portatile, le provviste, che Lady Harvey dispone in un grande vassoio. Quei vassoi che sono la tavolozza gastronomica dell'invidiabile appetito inglese, contenente i 20 prodotti di tutti i climi. Latte, miele, tè, marmellate indigene ed europee, canditi, sott'aceto, salati e frutti tropicali. Spolpo un frutto, un mangustani che si mangia nella sua corteccia come un sorbetto, mitigando col succo di limone la sua dolcezza troppo aromatica. Guardo intorno. Il giardino ridente domina tutta Bombay, ma è deturpato dalla società del gas che ha insediato tra gli alti fusti delle palme palmira un serbatoio colossale. Un gasometro?
È la Torre del Silenzio,
la maggiore torre. Quelle altre sono le dakmas minori, usate in caso di pestilenza. La mia delusione è grande. Tower of Silence. Il nome shelleyano mi prometteva non quel cilindro imbiancato a calce, ma quanto di più fantastico ha scolpito nella pietra la poesia della morte. Un vallo senza acqua circonda la torre e due ponti vi sono sospesi, che danno ad una porticina ovale, minuscola, unica apertura nella mole bianca. Ed ecco, fra il candore dell'edificio e l'azzurro del cielo, un'enorme forma nera e sinistra. Il primo avvoltoio, poi un secondo, un terzo, poi sei, sette coronano la torre, danno al suo squallore un tetro motivo ornamentale. Questi grifoni funerari superano veramente l'orrore di ogni aspettativa. Si direbbe che la natura li abbia foggiati secondo il loro tetro destino. Hanno ali immense, possenti al volo, fatte per gli abissi del cielo, ma che, nel riposo, lasciano pendere lungo il corpo. Trascinano nella polvere con una sconcia stanchezza. Artigli formidabili, ma senza la linea nobile dell'aquila. Artigli fatti per affondare nella carne putrida, non per lottare con la preda viva. Alla base del petto, sopra una collarina di piume fitte, si innesta un altro animale, un tronco di serpente ignudo, gialliccio, grinzoso, dalla testa calva, con un becco oscuro ed occhi dallo sguardo insostenibile, dove s'alterna la ferocia ingorda alla viltà e alla malinconia. La Dacma si corona di avvoltoi, non più calmi nel loro pensoso atteggiamento consunto, ma frementi, con i colli serpentini protesi verso una cosa nuova. Lungo la strada, a mezza costa della collina, biancheggia tra la polvere fulva e il verde del fogliame il corteo funerario. È tutto candido. Strana usanza, opposta alla nostra, che ammanta di veli bianchi il dolore dell'ultimo addio. «Entreremo anche noi nella torre?» domando non senza inquietudine d'una tale proposta.
«Nessuno, nemmeno l'imperatore, potrebbe penetrarvi. Soltanto una speciale setta di necrofori e il Dastur, l'accompagnatore, possono entrare. Il modello è molto semplice».
E il dottore mi disegna a matita un anfiteatro diviso in tre circoli concentrici, suddiviso da raggi che formano tante cellette aperte.
Ecco, il cerchio interno, dalle celle minori, è per i bimbi, il mediano per le donne, l'esterno per gli uomini. Questo è il pozzo centrale dove si raccolgono le ossa ignude che un acquedotto sotterraneo trasporta al mare.
La logica della barbara usanza? E barbara perché? Per i parsi il fuoco è la manifestazione divina, anzi la divinità stessa, come per il cristiano l'ostia consacrata. Rifuggono dunque dall'abbandonare il cadavere al rogo, come fanno gli indù, per non offendere con la putretudine la divinità. Rifuggono dall'inumazione perché la Vesta, il loro testo sacro, proibisce di lasciare alla decomposizione lenta della terra quel corpo che fu la gente di un'anima. Gli avvoltoi, gli uccelli sacri per rito millenario, sono, forse, i più adatti ad annientare la misera sostanza morta e a ritornarla nel ciclo vitale. Ecco il corteo. Forse 20 persone, interamente vestite di bianco, con la testa, il volto, velati di veli candidi. 4 portatori recano il cadavere resupino, coperto da un sudario leggero, sotto il quale traspaiono le spalle aguzze, il profilo fine, le gambe scarne. I seguaci si tengono uniti a due con un fazzoletto attorno, il crati funerario, emblema di alleanza nella sventura. Il quadro è molto semplice e molto grandioso, quasi non triste, ricorda certe teorie cimiteriali scolpite nel marmo. Al primo ponte tutto il corteo si arresta, come per intesa, e solo qualche figura bianca segue il cadavere. Parenti più consanguinei, la madre, il padre e un fratello. La barella è deposta dinanzi alla porticina aperta. seguaci sostano pochi secondi dinanzi al cadavere, forse per una preghiera di addio. Di fronte è il dasture, il sacerdote Parsi, con due addetti. Non altri, non altro. Nessun gemito, nessuna lacrima, nessun gesto tragico. Forse anche nella religione dei Parsi, come in quella dei Bramini e dei Buddhisti, è cancellato il senso che noi occidentali abbiamo dell'io. E la loro filosofia millenaria attenua lo strazio del distacco senza ritorno. La barella è scomparsa nella porticina che si è chiusa silenziosa. Le ombre candide ritornano a due unite, sempre dal lino funerario. Si allontanano senza volgersi indietro come il rito prescrive. Dispaiono fra i tronchi dei palmizi. Ma in alto, nell'aria, è il turbinio fitto, spaventoso delle ombre nere. Dalle profondità dell'azzurro si avvicinano, ingrandiscono, precipitano con la velocità della pietra che cade i grifoni funerari. Sull'azzurro del cielo, sul candore della torre, le ali fosche sembrano attratte e respinte da un turbine avverso. Fanno pensare alle grandi ali degli angeli maledetti. Ma nessun grido, nessuna lotta, uno stridio querulo e sommesso, quasi timoroso di svegliare un dormiente. Io ho un tremito leggero, ho l'orrore dello strazio che non vedo. Un ottimo giovine prometteva di farsi un architetto valoroso. Aveva vinto il concorso per il palazzo del museo di igiene. Suo zio, l'avvocato di Macalla. Un architetto, un avvocato, uomini come noi, dunque, che hanno studiato i nostri libri, assimilate le nostre formule e le nostre idee e le hanno potute conciliare con sentimenti remoti, ripugnanti dal nostro sentire come quelli del selvaggio più sanguinario. E l'abisso tra uomo e uomo mi appare sempre più terribile ed incolmabile, e il mondo sempre più stridulo e buffo ed assurdo. Buffa ed assurda questa torre circondata di alti palmizi alternati alle aste della luce elettrica e del telegrafo. Buffi e assurdi questa automobile e noi che sostiamo su questo pendio come dinanzi ad un aerodromo, un ippodromo occidentale.
Nessuno strazio. Il cadavere è finito in 20 minuti,
mi spiega il dottor Faraglia, addentando un terzo sandwich. Ed è spolpato con una delicatezza veramente religiosa. Lo scheletro resta intatto nella sua cella, composto come se preparato per un gabinetto anatomico. Con un solo colpo di becco il cranio è aperto, dove l'osso frontale si incastra alla nuca. Ma il vostro amico non mangia? Non beve? Osserva cortese Lady Harvett. Non sopporterete il clima di Bombay se non raddoppierete i vostri pasti?